Sharebooks e l'arte dell'editoria indipendente. Un viaggio tra le sfide della distribuzione e la voce degli editori.
Benvenuti a tutti a Sharebooks 2024. Oggi siamo qua con Anita della casa editrice 79, che anche quest'anno abbiamo il piacere di poter ospitare. Ciao Anita.
Ciao,
benvenuta.
Grazie per questo invito, che siamo state molto felici di accogliere e di tornare in questo bellissimo spazio.
Nel Padovano. Allora, 79 nasce nel 2013 ed è il primo progetto editoriale interamente dedicato alla prevenzione della discriminazione e della violenza di genere. Affronta il tema da punti di vista differenti e attraverso tutti i generi letterari, con un'attenzione particolare alla narrativa per l'infanzia e dell'adolescenza, sia italiana che internazionale, e che contribuisce allo sviluppo di un immaginario libero da stereotipi, possiamo dire. Lo scorso anno avete festeggiato 10 anni della nascita della casa editrice, 10 anni di lavoro volto a far luce sulle discriminazioni, a promuovere l'educazione paritaria e incoraggiare la visibilità di modelli positivi di collaborazione e rispetto dedicato alla prevenzione della discriminazione e della violenza di genere. E sul vostro sito ho letto che per l'occasione avete organizzato varie iniziative e attività, tra cui la realizzazione del progetto I Rifugi, un circuito di librerie formate sui temi della discriminazione e della violenza di genere, che possono offrire supporto e orientamento sui servizi della rete antiviolenza territoriale da poter contattare in caso di necessità. Allora ti chiederei di raccontarci un po' queste iniziative e la risposta che avete avuto nel corso dell'anno scorso e anche all'inizio di quest'anno.
Allora, il progetto I Rifugi, allora, diciamo che l'anno scorso per festeggiare i nostri 10 anni abbiamo cercato di pensare a qualcosa che non fosse semplicemente una promozione, diciamo, ma un progetto che fosse in linea con i nostri ideali e con la mission un po' di 79, che come hai ricordato tu è appunto prevenire la violenza di genere. E quindi abbiamo pensato appunto a questo progetto che si chiama I Rifugi, che è un circuito di librerie che noi stiamo formando attraverso vari incontri tenuti da me e da Monica Martinelli, la fondatrice di 79, insieme anche all'associazione Percorso Donna, che è un'associazione di Pesaro, provincia di Pesaro Urbino, che si occupa appunto attivamente di contrasto alla violenza di genere attraverso formazioni nelle scuole, con le forze di polizia, per esempio, insomma, offrendo il proprio servizio a vari, vari aspetti della società. E quindi ci occupiamo appunto di prevenzione, raccontando come la violenza di genere non sia un fenomeno episodico che accade, ma è appunto frutto di una storia, di una tradizione e nutre in qualche modo la nostra quotidianità. Lo vediamo per esempio nei sussidiari scolastici, lo vediamo anche nel modo di relazionarci, di raccontare l'amore. Per esempio se ne è parlato molto in questi ultimi mesi, no? E di cosa amore non sia, cos'è invece violenza. E quindi noi formiamo appunto le librai e librai a riconoscere questi piccoli segnali, nei libri in particolare, ma anche nella comunicazione, e quindi anche nelle serie TV, nella comunicazione giornalistica, quindi come i giornali raccontano, come la stampa racconta i casi di femminicidi, stupri, eccetera. E proponiamo questo percorso affiancandoci anche al nostro catalogo, quindi presentiamo i nostri libri come strumento proprio per contrastare la violenza di genere. E poi c'è appunto Laura Martufi, che è una formatrice di Percorso Donna, che ha fondato anche il Centro Antiviolenza di Pesaro, che diciamo che comunica quali siano le strategie, cosa bisogna fare e non fare in caso di violenza, o se si trova una persona, un cliente per esempio, che entra in libreria e chiede delle informazioni, perché spesso noi, mosse un po' dall'istinto, dall'emozione, cerchiamo subito di prestare soccorso, invece ci sono dei piccoli accorgimenti che è meglio evitare, certo. Insomma, perché comunque la persona che chiede informazione, aiuto, deve essere sempre messa al centro e non dobbiamo sostituirci, no, alla sua richiesta.
Certo.
Quindi noi stiamo molto attente su questo aspetto. E quindi il circuito di librerie, innanzitutto il progetto ha ricevuto subito tantissime richieste, tantissime domande di adesione.
E quante sono, per curiosità?
Per adesso sono 42, distribuite su tutto il territorio nazionale. Quando il progetto era già stato avviato, abbiamo ricevuto ancora tante altre richieste, quindi noi stiamo progettando appunto il Rifugi 2.0 anche quest'anno, che partirà a giugno. Quindi anche lì stiamo accogliendo ancora tante altre librerie, librerie che non sono solo, diciamo, specializzate su questioni di genere o già sensibilizzate al tema, ma anche librerie di varia. Quindi questo secondo noi è molto importante, affinché questo certo. tema sia diffuso, sia visibile, e noi lo rendiamo visibile anche attraverso degli adesivi, delle vetrofanie che le librerie espongono sul loro ingresso, con scritto proprio i rifugi, è un tassello rosso. E dentro ci sono anche i pannelli con i numeri da contattare in caso di violenze, insomma, per chiedere informazioni. Diffondiamo anche 1522, il numero appunto a cui rivolgersi per chiedere ulteriori informazioni. E stiamo, attraverso questo progetto, diciamo che il rapporto non è solo con le librerie, ma con la rete. E quindi noi abbiamo contatti anche con i centri antiviolenza, con le case rifugio, perché però ciascuna libreria aderente, noi appunto doniamo un libro di 7-9 alla casa rifugio più vicina. Uh-huh. I cui indirizzi sono secretati, quindi insomma è un processo abbastanza...
Certo, certo.
Però è molto importante secondo noi costruire questi ponti di relazione, che è un po' ciò che ha portato avanti anche il nostro progetto editoriale.
Sì. Ma ecco, dato che siamo qui a Padova, in Veneto, qualche libreria ha già aderito oppure...
Sì, non mi ricordo i nomi.
Sì, ma no, ma certo.
Sono tante, appunto, okay. Però sì, diciamo che più o meno tutte le regioni d'Italia hanno aderito. Sì.
Ho capito, grazie. E, ti faccio un'altra domanda. Negli ultimi tempi è emerso, purtroppo ancora di più, quanto manchino nella nostra società dei validi progetti di prevenzione della violenza di genere. E ho letto sempre nel vostro sito che lavorate anche nelle scuole, portando appunto il tema nella didattica, e presumo in questi casi intercettando persone a volte più e a volte meno sensibilizzate, sia docenti, insomma, insegnanti che genitori. E ti chiedo, che risposta hanno queste iniziative? Possiamo dire che si inizia a intravedere un cambiamento da questo punto di vista?
Allora, dal nostro punto di vista sì, però un cambiamento molto lento, nel senso che soprattutto purtroppo a causa delle ultime, insomma, vicende di cronaca, Giulia Cecchettini eccetera, la sensibilità sta pian piano aumentando. Quindi diciamo che riceviamo sempre più richieste da parte di scuole, appunto, soprattutto, per esempio, un esempio che ti riporto è laboratori sul consenso, come parlarne ai ragazzi e alle ragazze, o ai bambini e alle bambine, anche perché
anche
importante,
elementari.
Esatto, introdurre questo tema fin dalla primissima infanzia, e ovviamente con diversi linguaggi, altri strumenti, però
certo.
Diciamo che pian piano stiamo vedendo un cambiamento. Chiaro è che la scuola non può fare tutto da sola, quindi insomma sarebbe importante che ognuno di noi, ogni parte insomma della società, possa contribuisca in maniera attiva. Quindi da una parte sì, abbiamo questo, diciamo, riscontro positivo dal nostro punto di vista.
Anche da parte dei genitori, magari non già sensibilizzati, che si avvicinano.
Esatto, perché poi quando si parla di consenso tanti pensano immediatamente solo ai rapporti sessuali, per esempio.
Invece, molto invece più ampia noi, la questione.
Esatto, invece noi parliamo di consenso nella pratica quotidiana, per esempio come si saluta una persona rispettando gli spazi dell'altra persona. O soprattutto è un argomento anche molto sentito in adolescenza, per esempio, soprattutto penso alle relazioni, no? Alle prime relazioni amorose.
Sì.
Il fatto di attivare la geolocalizzazione al telefono della compagna o del compagno, di controllare i messaggi, avere le password per accedere ai loro profili social. Ecco, noi insieme appunto ai ragazzi e alle ragazze cerchiamo di ragionare appunto sui confini, su cosa sia la gelosia.
Sul
no?
controllo.
Esatto,
anche,
sul controllo, no? Perché il consenso è anche questo. Cioè veramente
certo. Mi viene in mente il banale controllo dell'ultimo accesso su WhatsApp.
Esatto, che io aneddoto piccolo l'ho tolto proprio anni fa, ma perché una mia amica mi insisteva scrivendo: ma perché non rispondi e visualizzi, no, queste cose qua.
Sì.
Quindi lì ho tolto proprio.
No, però perché uno si sente comunque invaso nella sua
esatto.
privacy, anche semplicemente banalmente non voglio far sapere se sto dormendo o se non sto dormendo.
Esatto.
Anche al mio capo.
Sì, sì.
Quindi sì, effettivamente è una cosa che poi si estende a tutti gli ambiti della vita.
Esatto.
E vedo che hai lì dei bei libri. E allora, che titoli nuovi portate quest'anno a Sharebooks? Vedo Polly.
Sì, allora parto diciamo dai più grandi. Allora, questa è una graphic novel che abbiamo pubblicato appunto di recente di Fabrice Melchiot e Isabel Pralonga, tradotto da Marta Capesciotti e Sara Dinella, ed è una graphic novel molto poetica in realtà, un poema a fumetti, noi l'abbiamo definito, che racconta la storia di questa persona intersex che subisce appunto una violenza da parte dei medici appena nata, perché i medici non riescono a riconoscere bene il genere appunto della persona e quindi di fatto assegnano un genere che è quello maschile. Polly è maschio e quindi vediamo anche le inquietudini, le perplessità dei genitori stessi che sono preoccupati, e il medico dice: ma lo facciamo per il bene di lui, no? Quindi sarà maschio perché così sarà più semplice nella sua vita, eccetera.
Mamma mia.
Polly pian piano cresce, inizia ad avere le prime relazioni, a confrontarsi con le altre persone e nota che il suo corpo è diverso e quindi inizia a porsi un sacco di domande che diventano proprio, diciamo, degli interrogativi fondanti anche dell'evoluzione della sua personalità. Per cui Polly è veramente, secondo me, un viaggio molto emotivo, coinvolgente e toccante, che secondo me chiunque dovrebbe leggere, anche perché quando si parla di intersessualità sappiamo che la percentuale mondiale è esigua, nel senso che comunque in realtà equivale alla percentuale delle persone che hanno i capelli rossi, per dire, no? Nel senso, ed è un tema che non se ne parla, eppure comunque sono esistenze, sono vite, sono problematiche che bisogna affrontare, insomma.
Certo.
Per cui questa appunto ci tenevo molto, esatto, a raccontarvelo. Poi tornando indietro, quindi 14 anni, 11, io dico l'età così per dare qualche riferimento, però in realtà ovviamente è esteso a tutte le persone.
Certo.
Questo è: i ragazzi possono essere femministi? Tutto quello che i maschi avrebbero sempre voluto sapere, ma non hanno mai osato chiedere. Questo è un saggio illustrato scritto da Lorenzo Gasparrini, che è un filosofo femminista molto conosciuto in Italia, e Cristina Portolano, anche lei illustratrice con un sacco di pubblicazioni e collabora anche con Internazionale Kids. E diciamo che questo libro accoglie un po' quelle domande che l'autore si è sentito rivolgere dai ragazzi nelle scuole, perché anche lui tiene un sacco di workshop con adulti, aziende, eccetera, ma entra anche nelle scuole. Per esempio, come faccio a capire a una ragazza che mi piace senza essere molesto? Oppure, se una ragazza è brutta, perché non glielo posso dire? Oppure, perché mi devo definire femminista, no? Okay. E quindi ci sono veramente tante questioni che Lorenzo Gasparrini e le illustrazioni di Cristina Portolano, diciamo, danno delle risposte molto semplici a dei quesiti che sono complessi, o almeno noi persone adulte abbiamo magari difficoltà a veicolare a ragazzi di questa età.
E anche a noi stessi.
E anche a noi stessi, sì. Quindi questo è proprio un manuale, secondo me, una guida pensata per i ragazzi, soprattutto per far capire come il femminismo non sia contro gli uomini, ma sia una spinta liberante in realtà, sì, per i ragazzi. E quindi questo. Poi ultimo, dulcis in fundo, per i più piccoli e le più piccole, Una damigella non in pericolo, che è un albo illustrato tradotto da Laura Fontanella, ed è molto simpatico perché diciamo che racconta le vicende di questa damigella, la cui storia in realtà è continuamente raccontata da una voce narrante esterna, dove c'è appunto il narratore che dice: c'era una volta una povera damigella intrappolata in una torre tutta sola. E poi c'è questa illustrazione dove la vedi lei che se la canta tutta felice, no? E inizia a rispondere alla voce narrante, dice: ma stai parlando di me? Ma cosa dici? Più avanti il narratore dice: la poverina era intrappolata a causa di una maledizione di una brutta strega. E lei risponde: ehi, ma è mia nonna, no? Cioè, basta. E quindi questa storia continua appunto con questa botta e risposta, e fino a quando non arriva un drago, che quindi sembra anche l'ennesimo pericolo, no? Un po' il classico cliché delle fiabe, e interviene il principe azzurro, il cavaliere, un gnomo che cercano di salvarla, fino a quando lei si stufa e dice: ora basta, prendo io in mano la mia storia, ti racconto io come vanno le cose, no? Alla voce narrante. E quindi è un albo illustrato che secondo noi utilizza un linguaggio molto semplice e divertente che arriva proprio subito al dunque, nel senso che rovescia un po', ribalta la tradizione, soprattutto mette al centro la voce della damigella stessa, cioè dopo secoli e secoli di storie raccontate da altri,
sì,
abbiamo per una volta damigella che dice no, adesso parlo
io. Vi dico
io
come sto.
Esatto. E quindi queste sono le, diciamo, le ultime uscite editoriali che abbiamo portato in questa edizione di Sharebooks.
Allora, grazie di questi consigli che possono andare bene sia per i più piccoli, però insomma anche per noi con un linguaggio appunto così diretto. Allora io ti ringrazio, Anita. Vi ricordo che il banchetto di 7-9 è del soppalco e speriamo anche all'anno prossimo. Grazie a tutti e a tutte per l'attenzione e buon proseguimento.
Grazie.
Sharebooks è l'arte dell'editoria indipendente. Un viaggio tra le sfide della distribuzione e la voce degli editori.